Buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Buongiorno Vladimir e poi un buongiorno sicuramente al nostro Dini che non manca mai e meno male che non manca.
Grazie, buongiorno a tutti.
Qual è il tema di oggi? Abbiamo scelto io e Dini questo tema, odontoiatri e Covid-19. E abbiamo invitato il dottor Alberto Ciatti, odontoiatra, specialista in chirurgia orale. Perché abbiamo invitato proprio il dottor Ciatti? Sono andato in farmacia, ho trovato la rivista Farmacia Fiducia dell'aprile 2020 e ho trovato e letto un articolo che ha scritto lei, dottor Ciatti, intitolato Odontoiatri e Covid-19. E l'articolo iniziava con questa domanda. Cosa hanno fatto gli odontoiatri per contribuire a contrastare la diffusione del virus Covid-19? Punto di domanda. E io gli faccio questa domanda. Cosa hanno fatto gli odontoiatri per contribuire a contrastare la diffusione del virus Covid-19? E così la saluto e sentiamo le sue risposte.
Allora, prima di tutto vi ringrazio per l'invito a questa vostra trasmissione e sono felice di rispondere a questa domanda. Nonostante siano passati diversi mesi, il ricordo è ancora vivo di quei giorni. Io personalmente come odontoiatra mi sono reso conto del problema del Covid-19 tra il giovedì 5 marzo e venerdì 6 marzo. Mi sono reso conto dopo l'ultima, c'è stata un'intervista dell'assessore Gallera della Regione Lombardia in cui giovedì 5 marzo annunciava l'uscita di un'ordinanza in cui venivano sospese le attività ambulatoriali sia pubbliche che private tramite quelle urgenti e non differibili. Questa per noi è stata diciamo un po' una freccia diciamo a ciel sereno, un fulmine a ciel sereno, e c'è stato un tantam con i miei colleghi perché non eravamo assolutamente preparati a una notizia, diciamo così, così scioccante. Noi eravamo stati avvisati dalle nostre associazioni di categoria il 21 febbraio, dopo il primo caso, avevamo cambiato un pochino quelli che erano i protocolli interni, ma un messaggio così forte noi non ce l'aspettavamo. Quindi il venerdì 6 marzo c'è stato un tam-tam veramente, veramente forte con i colleghi e diciamo che io quel giorno mi sono messo a studiare, come si dice. Ho aperto e ho guardato quello che era il sito della Johns Hopkins University che descriveva tutti i casi di coronavirus nel mondo, ho visto quelli che erano i trend di crescita. E poi ho iniziato a chiamare quelli che sono i colleghi medici con cui collaboro, con cui conosco, la fortuna di lavorare con molti anestesisti tutti mi confermavano che nei vari ospedali della regione Lombardia la situazione iniziava a essere veramente molto critica.
Quindi, dottore, la pericolosità, la gravità della situazione a quel punto era già testata, eravate pronti a capire, ormai non era più un'influenza, non era più qualcosa che colpiva gli anziani, ma era veramente qualcosa di pericoloso.
Assolutamente sì. Già venerdì 6 marzo gli ospedali, in particolare a Cremona, Bergamo, Brescia, erano già in situazioni molto, molto critiche. E infatti, proprio dopo aver parlato con questi amici e colleghi anestesisti, io personalmente, insieme al mio team di lavoro, venerdì 6 marzo abbiamo deciso di spostare gli appuntamenti della settimana successiva, quindi di chiamare tutti i pazienti che erano in agenda, spostare la data da destinarsi per capire meglio quella che era la situazione, perché è vero che le scuole in Lombardia erano già chiuse dal 24 febbraio, però a mio avviso, almeno noi come categoria, eravamo, tra virgolette, abbastanza tranquilli. Però i messaggi che ci venivano dati che ho ricevuto, ripeto, quel venerdì 6 marzo dai colleghi anestesisti mi hanno fatto prendere la decisione e a me e ad altri colleghi che dovevamo fermarci e restare a casa e capire come evolveva la situazione, perché è vero, il dentista è molto importante, però non tutte le terapie del dentista sono urgenti e indifferibili. E quindi da lì è partita la nostra e la mia pensiero su cosa poter fare per contrastare la diffusione del Covid-19, e ho passato il weekend, quel weekend, sentendomi coi colleghi, scrivendo nei vari gruppi Facebook che avevamo a livello locale, a livello nazionale, per sensibilizzare anche altri colleghi a prendere la stessa decisione, non avendo, delle indicazioni istituzionali, perché poi in realtà Regione Lombardia, quello che aveva anticipato Gallera, non era poi completamente vero, nel senso che l'ordinanza che è stata fatta era stata fatta per gli ambulatori accreditati col sistema sanitario nazionale, non quelli privati, quindi c'è stato un misunderstanding. Nonostante questo, però, noi abbiamo preso la decisione di coscienza e coscienza di chiudere, e quel weekend lì è stato il mio sforzo, quello di altri miei colleghi, è quello di convincere anche altri colleghi a seguire la medesima linea. Non nascondo che qualche collega, come poi Tommaso Mascarello, che col quale abbiamo creato questo bellissimo gruppo MOS, lui già a fine febbraio aveva deciso di chiudere lo studio, perché aveva compreso, anche lui tramite i suoi contatti, la gravità della situazione. E quindi, il primo weekend è stato far capire agli altri odontoiatri, anche nelle altre parti d'Italia, la gravità della situazione e la necessità di fermarci. Poi da lì l'idea...
Anche perché l'ambulatorio era chiuso, a meno che non ci fossero state determinate urgenze, quindi avevate la massima libertà di agire.
Sì.
Ma io volevo dire, come avete contribuito? Di chi è stata l'idea di quello che avete fatto? Perché la cosa importante è da chi è partita l'idea. Perché per una cosa semplice avete risolto un problema importante, grave.
E l'idea
qual è stata l'idea?
L'idea, parlando proprio con questo mio collega di Saronno, Tommaso Mascarello, è di dire: ok, abbiamo convinto la maggior parte dei colleghi a stare chiusi. Il territorio ha bisogno di aiuto, perché questi contatti che noi avevamo non erano solo con gli anestesisti, ma anche con i medici di medicina generale, che ci dicevano di essere sguarniti per quanto riguarda le protezioni individuali, quindi mascherine in particolare, e occhiali protettivi e camici. E quindi abbiamo detto: se noi, la nostra attività è limitata esclusivamente alle urgenze ed emergenze, quindi possiamo dire abbiamo solo un 10% di attività che possiamo svolgere, possiamo donare i nostri dispositivi, quindi le nostre mascherine, i nostri occhiali. Ai tempi i guanti non servivano, ma abbiamo donato anche quelli ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, che devono continuare a visitare i pazienti ed erano anzi i primi che venivano in contatto con quei pazienti che avevano dei sintomi influenzali, quindi la febbre, la tosse, eccetera, eccetera. Il problema poi qual era? È che comunque già da metà febbraio anche gli studi dentistici iniziavano ad avere delle difficoltà nel reperire le mascherine. Questo era un problema vero. Era un problema vero, tant'è che anche noi a fine febbraio avevamo le mascherine contingentate. Ai primi di marzo la situazione era ancora peggio, e quindi non c'era proprio possibilità da far arrivare dall'estero questi dispositivi. Noi sappiamo, ma abbiamo imparato tutti, che la Cina era tra i più grandi produttori di mascherine. E quindi il pensiero è stato: se noi siamo chiusi, possiamo donare i nostri dispositivi ai medici che invece sono in prima linea. E quindi è partito un tam-tam di telefonate con i soliti colleghi, abbiamo messo su questa rete che abbiamo chiamato MOS, che sta per medici, odontoiatri e operatori sanitari e sociosanitari uniti contro il Covid, abbiamo stoccato, abbiamo creato, noi all'inizio la chiamavamo questa piccola razione K, dove mettavamo un numero di mascherine, quattro mascherine, quattro camici, una scatola di guanti, un occhiale protettivo, e abbiamo cercato di portarle appunto ai medici che noi conoscevamo.
Eravate un bel numero, dottor Ciatti, che avete aderito a questa iniziativa, perché è un gesto di solidarietà molto importante.
Guardi, è stato...
Perché oltretutto le mascherine non c'erano in quel periodo.
No, non si infatti, trovavano. Infatti dovevamo privarcene. Ci sono stati tanti colleghi, secondo me più di una cinquantina di colleghi si sono proprio attivati, e nel nostro gruppo alla fine eravamo una decina di colleghi attivi, perché poi l'organizzazione è stata quella logistica che ha visto da una parte il raccogliere le donazioni dei colleghi e dall'altra raccogliere le richieste dei medici e far unire queste due cose. Noi diciamo che non abbiamo imposto che le donazioni passassero strettamente dalla nostra associazione, noi anzi abbiamo invogliato i nostri colleghi odontoiatri a contattare direttamente il medico di medicina generale, magari a lui vicino, dello stesso paese, dello stesso quartiere, che magari era suo paziente, e di chiedere se aveva bisogno e direttamente lui di consegnarli. Questo per, diciamo, proprio dare un aiuto di prossimità, visto anche il problema che c'era negli spostamenti e quant'altro. E la cosa bella è che è partita da Varese, ma poi questa cosa si è diffusa in tutta Italia.
Ma voi avevate l'ok per andare a muovervi in città o anche fuori? Cioè, non avete avuto problemi con la polizia locale o con chi per sé?
Noi qua, appena siamo partiti con questa iniziativa, abbiamo contattato il prefetto, il dottor Ricci, l'ex ormai prefetto di Varese, che è stato veramente super disponibile. Abbiamo dato i nomi dei colleghi che si effettuavano queste distribuzioni di PPE, e quindi abbiamo avuto la possibilità di circolare sulla provincia.
Ci fermiamo un attimo, caro dottor Ciatti. Sentiamo la prima canzone che lei ha scelto e poi ricominciamo ancora con questa. L'unica cosa che mi è rimasta un po' impressa è questa. È stata la morte del presidente dell'Ordine dei Medici di Varese. Io non so se lei lo conosceva, se era amico, eccetera. A me, come informatore, mi ha ucciso, nel vero senso della parola.
Anche per noi è stato un durissimo colpo.
Ci sentiamo dopo.
There's no chance for us.
Stiamo intervistando il dottor Alberto Ciatti, odontoiatra, specialista in chirurgia orale, e il tema è odontoiatria e Covid-19. Vai, vai Giorgio.
No, io volevo sapere qualcosa di più. In questa fase 2, questo gruppo MOS, come si è mosso? Cioè, come vi siete organizzati? Come vi muovevate? Andavate in cantina a prendere o in deposito a prendere le mascherine? Cioè, non è una cosa, è una cosa da organizzare veramente in maniera precisa.
Sì, noi avevamo fatto, avevamo i nostri garage, abbiamo fatto 3 punti, diciamo, di stoccaggio
del, di raccolta. Del materiale,
di raccolta, sì, avevamo un file Excel che giravamo nel gruppo di logistica, e è stato impegnativo, ma non è stata l'unica cosa che noi abbiamo fatto, perché comunque siamo andati alla ricerca anche di dispositivi alternativi. Dispositivi alternativi in particolare per le mascherine. Noi abbiamo trovato una ditta di origine, grazie al dottor Zocchi, presidente di Federfarma Varese, col quale ci siamo sentiti molto spesso durante questa emergenza sanitaria, e avevamo trovato a metà marzo dei respiratori FFP3, quindi il più grande grado di protezione di una ditta di origine, e abbiamo presentato a diversi ospedali, all'ATS, questi dispositivi, e abbiamo anche trovato un donatore che ci ha permesso di acquistare una sessantina di maschere, che poi dopo noi abbiamo donato, in particolare nella zona di Saronno, sia ai medici di medicina generale sia agli operatori del 118. La bellezza di queste maschere era il fatto di poter essere riutilizzabili. Oltre a questo, abbiamo anche cercato, e in questo caso non più per i medici di medicina generale, ma quanto per gli ospedali, perché abbiamo poi avuto stretti rapporti sia con l'ospedale di Saronno sia con l'ospedale di Varese, in particolare con la farmacia, che è quel dipartimento che si occupa degli acquisti dei dispositivi, per i quali abbiamo trovato e in alcuni casi anche acquistato noi, grazie a delle donazioni, queste tute protettive, vi ricorderete, quelle tute bianche, eccetera, per gli ospedali, perché c'è stato a metà marzo, a fine marzo, un problema di rifornimento anche di questi dispositivi, perché non venivano prodotti in Italia. E abbiamo messo, sia distribuito, sia messo in contatto l'ospedale con dei fornitori che sul territorio potevano, quindi quasi a chilometro zero, portare questi dispositivi. È stata dura, è stata costoso, faticoso, però sicuramente siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Come sempre, uno avrebbe voluto fare di più, però diciamo che la macchina burocratica ha un po' impedito di poter fare ancora più bene di quello che si poteva fare.
Ma avete fatto veramente una cosa meritevole, anche perché le mascherine eravate voi gli unici ad averne. Non c'era nessun altro medico che aveva mascherine, guanti, eccetera. In quel periodo non si trovavano neanche, perché non era possibile reperirle.
Sì. L'altra cosa importante, poi noi come operatori sanitari, diciamo che nel nostro background è già presente e noi attuiamo costantemente quelle che sono le procedure di disinfezione, sterilizzazione e sanificazione degli ambienti. Infatti quello che abbiamo fatto con i colleghi a cui abbiamo donato, non ci siamo limitati solo a dare il materiale, abbiamo anche diciamo dato una minima formazione a quei colleghi che magari non erano avvezzi all'utilizzo di questi dispositivi, quindi diciamo abbiamo cercato di dare un supporto proprio a 360 gradi. Mi ricordo un'altra cosa che abbiamo fatto, coinvolgendo una bravissima grafica, alcuni medici di medicina generale ci chiedevano dei report col quale potevano ottenere, diciamo, monitorizzato i loro pazienti da casa, e noi abbiamo creato questi questi report, queste schede in cui loro facevano delle domande prestabilite, avevano dei parametri che loro segnavano, e quindi abbiamo dato, diciamo, anche questo tipo di sostegno. Si è creata una bella rete tra tutti gli operatori sanitari, e secondo me questa è stata una bella cosa, veramente qualcosa di bello, e non si è, si è un po' mitigata quello che solitamente si vede, no? La figura del medico da una parte, il dentista odontoiatra dall'altra, l'infermiere dall'altra parte, l'operatore sociosanitario dall'altra. In realtà siamo tutti operatori sanitari, tutti vogliamo il bene del paziente, e più noi collaboriamo e sicuramente più giovamento possono avere i pazienti.
E ora questo gruppo di amici va ancora avanti, diciamo, per cui siete sempre in contatto.
Siamo sempre in contatto, anche perché diciamo che dopo questa, diciamo, l'iniziativa della fornitura di DPI, ci siamo messi in campo anche per aiutare, diciamo, più attivamente con un gruppo di volontari. Abbiamo sostenuto la Croce Rossa di Varese, che il 27 marzo ha iniziato un servizio fondamentale di esecuzione dei tamponi, quindi per la diagnosi del Covid-19, e diciamo che il 90% degli operatori sanitari che hanno fatto questa attività erano odontoiatri. Quindi sicuramente c'è stata anche qui grande soddisfazione, perché non potevamo andare nelle corsie degli ospedali ad aiutare, però abbiamo anche aiutato sul campo, essendo gli altri operatori sanitari impegnati negli ospedali o nelle cure domiciliari. Noi in vari turni abbiamo potuto aiutare Croce Rossa su, diciamo, indicazione dell'ATS in Subria, questo servizio che sta andando ancora avanti, è diminuita, prima era tutti i giorni mattina e pomeriggio, adesso ormai a luglio sta via via diminuendo, però sicuramente è stato un servizio per la comunità veramente, veramente importante.
Quindi è sempre questo gruppo MOS che si muove.
Esatto.
Che si muove, va ed è a disposizione, insomma.
Sì, noi l'ultima, diciamo, attività importante l'abbiamo lanciata il 17 di maggio, quando diciamo a gran voce abbiamo fatto capire alla Regione Lombardia che l'ordinanza che avevano fatto i primi di marzo sull'utilizzo dei guanti sui mezzi pubblici era, diciamo, eccessiva e poteva essere più controproducente, quindi avere più effetti negativi che positivi. Lì ci ha visto in campo scrivendo ai giornali, alle istituzioni, e la cosa che ci ha fatto molto piacere è che la Regione Lombardia ci ha ascoltato e ha fatto decadere questa ordinanza, quindi ha fatto decadere l'obbligo dell'utilizzo dei guanti prima di quanto previsto, perché si erano accorti, anche grazie all'OMS, del fatto che fosse poi una norma non efficace per contrastare la diffusione di questo virus.
Dottor Sciatti, entriamo nell'ambulatorio. Nell'ambulatorio voi avete il paziente, avete la bocca del paziente che è a 50 centimetri, quindi anche lì dovevate premunirvi e fare qualcosa che per proteggere voi e al tempo stesso anche il paziente. E avete anche degli strumenti particolari che possono intervenire in qualche modo. Ecco, sì. Voi cosa avete fatto? Cosa fate adesso?
Allora, noi ci siamo trovati il 4 maggio con l'inizio ufficiale della seconda fase, un pochino, diciamo, alcuni un pochino spaesati, perché nonostante fosse iniziata la seconda fase, ancora il Ministero non ci aveva fornito dei protocolli ben definiti. Però, come dicevamo prima, noi odontoiatri eravamo già abituati ad utilizzare le diverse protezioni, quindi gli occhiali protettivi, la maschera, i guanti, i camici. Non potevamo fare come i normali uffici, diciamo, in cui in molti è bastato mettere il disinfettante per le mani e un plexiglass per separare l'utente, ma noi, lavorando, come diceva giustamente lei, in bocca, eravamo e siamo comunque soggetti a quelli che sono la saliva e il sangue del paziente. Quindi inizialmente diciamo abbiamo introdotto delle procedure molto molto stringenti, quindi che ci vedevano vestiti come degli astronauti, con queste tute anche noi bianche, i copri calzari, le maschere. Quindi inizialmente c'è stato giustamente una iperprotezione. Poi diciamo piano piano adesso stiamo andando verso quello che viene definito un downgrade, cioè una diminuzione di questi dispositivi. Ad esempio si è visto che queste tute comunque non hanno poi per noi operatori un'importanza così fondamentale, perché si è visto che comunque questo virus sulle superfici dura dai 30 secondi ai 2 minuti e mezzo, che col sapone, se ci laviamo gli avambracci e il viso va via, che le parti più importanti da coprire sono gli occhi, il naso e la bocca. Quindi diciamo che ovviamente avendo più conoscenza stiamo lentamente tornando a una normalità operativa, utilizzando però sicuramente, ecco, quello che ha portato il Covid di positivo sono queste visiere, questi face shield, quindi queste visiere di protezione sul viso, che prima non erano così frequenti tra gli assistenti e gli odontoiatri, anche tra i igienisti dentali. Oggi invece diciamo è imprescindibile il loro utilizzo per essere protetti.
Ancora buongiorno a tutti, stiamo intervistando il dottor Ciatti Alberto sul Covid-19 e le ripercussioni che ha avuto sullo studio odontoiatrico. Dottor Ciatti, le domandavo appunto del processo di salificazione, oltre che di sterilizzazione. Come vi comportate e cosa fate?
Allora, l'odontoiatra, quindi il dentista, sia già in era pre-Covid, nei nostri protocolli avevamo la sterilizzazione di qualsiasi strumento che viene inserito nella bocca del paziente e anche i processi di sanificazione di tutto il riunito tra un paziente e l'altro. Quindi da questo punto di vista il nostro protocollo rispetta già le nuove norme che sono state introdotte post-Covid-19. La cosa che diciamo ha cambiato di più l'attività nello studio dentistico è il fatto dell'igienizzazione delle mani all'ingresso del paziente in studio, alla misurazione della temperatura del paziente quando entra in studio, all'importantissimo triage che viene fatto a ogni paziente prima di prendere l'appuntamento. Il triage viene fatto telefonico, in cui si cerca di escludere tutti quei pazienti che abbiano già una sintomatologia, quindi che presentino tosse, febbre, malessere generale o che siano venuti in contatto con pazienti.
E questo, dottor Ciatti, lo fate sempre con tutti i pazienti?
Sì, lo facciamo sempre con tutti i pazienti e abbiamo l'altro cambiamento principale che è stato fatto è di non affollare più le sale d'attesa. Questo magari è un ricordo di pazienti entrare e trovare tante persone nella sala d'attesa. Questo le normative ci hanno imposto di lasciar fuori gli accompagnatori, di avere poche persone in sala d'attesa a distanza, diciamo tenere distanze più di un metro tra una persona e l'altra, indossare la mascherina all'interno dello studio odontoiatrico nella sala d'attesa e di dilazionare gli appuntamenti, quindi lasciare più tempo tra un appuntamento e l'altro proprio per non creare degli assemblamenti all'interno dello studio dentistico.
Dottor Ciatti, le volevo chiedere, tutte queste cose, protezione, astronauta, visiera, eccetera, vi hanno creato un po' dei problemi? Cioè la gente continua a venire in ambulatorio oppure allora, rimanda, considerando un pochino anche il problema del Covid?
Allora, oggi a luglio, come mese di luglio, la gente non rimanda più. È ovvio che quando abbiamo ripreso a metà maggio abbiamo ripreso molto lentamente, quindi solo con le prestazioni d'urgenza, solo i pazienti che avevano priorità nei trattamenti, e la cosa che abbiamo ripreso più tardi erano le sedute di igiene orale, che sono quelle prestazioni che creano molto aerosol. Oggi cerchiamo di usare tutti quegli strumenti che creano meno aerosol. Ci tengo però a precisare che il paziente, il rischio che corre nello studio dentistico è bassissimo. Tutte quelle precauzioni che l'odontoiatra o l'igienista dentale prende sono per una autoprotezione, ok? Ma non, diciamo, non servono per proteggere il paziente, servono per proteggere l'operatore, perché all'interno siamo noi che lavoriamo con la saliva del paziente e noi, gli operatori, abbiamo sempre avuto una mascherina, quindi non c'è mai stata possibilità che noi potessimo, diciamo, infettare il nostro paziente. Quindi è più un rischio proprio legato all'operatore. Fortunatamente, analizzando i dati di quelli che sono stati i casi di Covid-19 negli operatori odontoiatrici, sia igienisti dentali che odontoiatri, è stata molto, molto bassa. Questo può essere legato al fatto che comunque noi odontoiatri, sia in Italia sia nel resto del mondo, siamo sempre stati molto attenti a quelle che sono le precauzioni, quindi l'utilizzo delle mascherine e degli operatori.
A proposito, nessuno di voi in Italia ha avuto, perlomeno in Lombardia, ha avuto problemi col Covid, con tutte queste iniziative che avete fatto?
No, ci sono stati dei problemi, sono stati colleghi che si sono ammalati, sono stati anche colleghi che sono venuti a mancare, e quindi problemi ci sono stati non però in una percentuale maggiore rispetto al resto della popolazione.
Dottor Ciatti, parliamo dell'intuizione che ha avuto un vostro ricercatore odontoiatrico, questo certo dottor Lorenzo Azzi. che ha messo a punto, diciamo, un test salivare che tuttora è testato, e leggo che sarà testato, che è testato nei dipendenti dell'aeroporto, della Malpensa. Quindi è un giovane che anche lui si è impegnato veramente in un modo notevole e importante.
Sì, devo dire che Varese si è distinta sicuramente in Italia per come ha reagito positivamente a questa epidemia. Come dicevamo prima, noi del MOS abbiamo lanciato questa iniziativa di aiuto degli odontoiatri riguardo ai medici, e il dottor Lorenzo Azzi ha portato avanti una scoperta, a mio avviso, veramente stratosferica, cioè il fatto di diagnosticare la presenza del Covid-19 tramite un test salivare rapido è qualcosa, a mio avviso, eccezionale. Io mi ricordo quando lo sentì, appunto lui mi parlava che stava studiando questo protocollo, io gli dissi: sei un genio, veramente è quasi da premio Nobel se riesci a mettere a punto questo test, perché è la soluzione. Quindi sicuramente la fortuna è stata, oltre alla sua intuizione, al fatto che comunque lui si occupi prevalentemente di quella che è la patologia orale, quindi tutta la patologia delle mucose, delle gengive, del cavo orale, e in questi anni, lavorando in università e in ospedale a Varese, ha creato dei bellissimi contatti di collaborazione anche con le altre figure, quindi con il laboratorio di microbiologia, con il reparto di infettivologia dell'ospedale di Varese, e questo ha fatto sì che potesse esserci questo bellissimo gruppo di ricercatori che ha portato alla messa a punto di questo test, che tutti speriamo possa essere commercializzato il prima possibile.
Certo, questo è importante, così vi permette di avere in studio un paziente negativo, quindi vi risolve questo grosso problema di ritornare in una fase diversa. D'altronde voi ricercatori, perché lei è molto giovane, quindi si può inserire in questo gruppo, adesso sta venendo fuori anche il test lacrimale, che è un altro test importante nella sua semplicità,
sì,
che addirittura diciamo dovrebbe essere messo in uso anche lui in tempi molto brevi.
Sì, sicuramente il fatto di avere uno o più test rapidi è quello che ci potrà permettere, quando saranno utilizzabili, il fatto di fare uno screening all'interno dell'ambulatorio odontoiatrico. Quindi appena il paziente arriva si fa questo test, paziente negativo, e diciamo può essere svolto il lavoro di routine più semplice. Ma viene da pensare anche, potrà essere molto utile anche a scuola. Ricordiamoci che noi in Lombardia abbiamo le scuole chiuse dal 24 febbraio, e ovviamente anche questo ha creato sicuramente dei problemi a livello formativo, e secondo me questo test potrebbe essere molto utile anche a scuola.
Ma infatti lo voleva fare anche Rusconi. Lui vorrebbe essere tra quelli da testare, ecco, perché per lui è importante sapere che è negativo, ecco.
Giorgio, siamo arrivati alla fine della trasmissione della nostra intervista. Grazie, dottor Ciatti. Le ricordo, grazie anche delle canzoni che ha scelto, e ci vediamo prossimamente, giusto? Ciao a tutti.
Grazie, dottor Ciatti.
Arrivederci, grazie a tutti.
Complimenti per quello che ha fatto, e buona estate. Grazie. Arrivederci.